trattare questa mattina. Da Romani 15, del 1 al 6, non al 10 come dice là. Però mentre avete mentre aprite le vostre Bibbie, vorrei chiedere se posso a Orazio di leggere il brano che abbiamo davanti a noi per la nostra dedicazione. Signore, grazie per questa mattina, il tuo popolo è riunito, la manifestazione del tuo popolo in questa generazione è riunita qui adesso per ricevere da te, per ricevere, Signore, quello che sono i tuoi ordini per questa prossima settimana, per le nostre vite. Ti prego di aiutarci a sottometterci a quello che dice la tua parola, un brano oggi che ci farà riflettere, che ci farà considerare tante cose. Sulla nostra vita, sulla Chiesa, ti prego di aiutare me, Signore, ad avere le tue parole per non aggiungere del mio, per non cercare di promuovere qualche mia agenda, non interessa a nessuno questo, vogliamo la tua agenda, vogliamo quello che tu hai per noi questa mattina, nel nome tuo Gesù, amen. Nel 1963, il famoso evangelista, che sicuramente avete sentito parlare, Billy Graham, invitò il dottor Martin Lloyd Jones a presiedere il congresso evangelistico della sua zona in Inghilterra. Lloyd Jones aveva dei dubbi sull'approccio di Billy Graham. Graham aveva un'idea dell'unità cristiana molto nebbiosa e aveva un metodo di evangelismo molto centrato sulle tecniche umane. E Lloyd Jones disse in un'intervista che quando gli chiesero se lui sarebbe stato disposto a presiedere il congresso, rispose così. Disse, facciamo una cosa, se Graham smette di usare tecniche e metodi centrati sull'uomo, e se lui smette di avere dei cattolici e dei liberali che rinnegano la Bibbia sulla piattaforma, accetterò con tutto il cuore l'incarico. Poi aggiunse, posso avere comunione soltanto con le persone che condividono le stesse verità fondamentali con me. Questa è una frase per le nostre orecchie oggigiorno davvero ci sfida, ci fa riflettere molto. Posso avere comunione soltanto con le persone che condividono le stesse verità fondamentali con me. E questa mattina vogliamo riflettere su questa frase, su questo concetto. In versetto 5 vediamo lo scopo di quello che ha parlato Paolo finora sui deboli e i forti. E lui dice che lo scopo è che il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di avere tra di voi un medesimo sentimento, secondo Cristo Gesù, affinché di un solo animo e di una stessa bocca glorifichiate Dio. E questo è un riferimento all'unità, l'unità che Paolo chiede che ci sia tra i credenti. E ho voluto riferirvi questa illustrazione di Martin Lloyd-Jones, a proposito abbiamo dei suoi libri là dietro, vi incoraggio a leggere qualsiasi cosa che lui abbia scritto, per oggi vogliamo parlare di questo concetto, dell'unità, l'unità. Paolo inizia dicendo dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli, non compiacere noi stessi, ciascuno di noi compiace il prossimo. E poi andando avanti dice che dobbiamo avere questo medesimo sentimento che abbiamo letto prima. Lo stadio di tutto ciò che Paolo ha detto è l'unità tra fratelli per dichiarare ad una voce la gloria di Dio. Ora, questa mattina sarà un po' diverso, perché non farò una esposizione brano o versetto per versetto, non sarà tanto una esposizione come sarà una spiegazione delle basi e dei limiti della nostra unità con altre persone. Con chi dobbiamo avere unità? Con chi dobbiamo collaborare? Con chi dobbiamo essere una voce e un sentimento? E devo sciogliere alcuni nodi sull'unità, perché per molti mi sentiranno parlare e penseranno che E stiamo parlando di una unità senza limiti e con ogni persona che fa un minimo accenno alla Bibbia o che pappagalla in qualche modo, io sono un cristiano. Quando sentono parlare così penseranno che di questa unità si parla nella parola di Dio. E dobbiamo sciogliere alcuni nodi che trattano con queste idee sbagliate. Devi immaginare che la comunità dei credenti redenti, la chiesa dei redenti, è come un accampamento. Possiamo immaginare che questo è l'accampamento. Dentro del cerchio esistono i veri credenti, i credenti che sono rigenerati, che sono innestati nella chiesa di Dio. Però ci sono delle linee divisorie molto chiare che determinano chi è dentro e chi è fuori dei limiti. E il riassunto un po' dell'idea di questa mattina è che la nostra chiamata è questa: vivere in unità all'interno dell'accampamento, arrendendo i nostri diritti all'interno dell'accampamento per l'unità con i fratelli, però riconoscendo che non abbiamo unità con tutte le persone che solo dichiarano di essere cristiani. L'unità del cui parliamo, stiamo parlando dentro l'accampamento. Alcune cose da dire. L'unità non equivale al relativismo. L'unità non equivale al relativismo. Molti pensano che l'unico modo per avere unità tra persone, tra fratelli, è accettando di essere relativisti. Cosa significa questo? Che ogni cosa va bene per Dio. Lui non se ne interessa di ciò che credi, non si interessa di come vivi. Questo è essere relativista. E dicono, per avere unità, per poter essere insieme, dobbiamo buttare fuori ogni dottrina e ogni aspettativa di comportamento. Dio non è un relativista, lo sapevate? Lasciate che ve lo dimostri. Te lo dimostro con questa illustrazione. Immagina la scena. Due persone che parlano. Uno gli dice all'altro, no, non ti preoccupare di cosa devi credere. Sei a posto con Dio. E l'altra persona gli dà la pacca sulla spalla e gli dice all'altra persona, non ti preoccupare di cosa devi credere o cosa devi vivere. Sei a posto con Dio. E ad un tratto in questa immagine si vede l'immagine di Gesù sulla croce. E dice, aspettate un attimo, se lui è a posto e tu sei a posto con Dio, qualcuno mi può dire cosa ci faccio io appeso a questa croce? Gesù non è un relativista, Dio non è un relativista, Dio è chiaro sul fatto che lui crede e lui chiederà conto per il modo in cui abbiamo creduto e abbiamo vissuto. L'unità non è relativismo. L'unità è questo, è tolleranza per i fratelli all'interno dell'accampamento. E già questo concetto magari ci sfugge, perché non siamo abituati a pensare in questo modo. Noi pensiamo che tutti quelli che fanno il minimo accenno di essere cristiani sono dentro l'accampamento, ma vedremo nel resto di questo messaggio che non è così. Dentro la linea divisoria, dentro la linea che è, come dire, recintata da quello che la Bibbia ci dice deve far parte della fede, del comportamento del credente, usiamo tolleranza per i fratelli. Nelle cose in cui Dio non ha parlato, possiamo usare tolleranza dentro l'accampamento. E io trovo che molti hanno problemi con questo insegnamento. È davvero difficile per noi credenti vivere secondo questo concetto, principio. Dove Dio parla, noi parliamo. Dove Dio non parla, noi non parliamo. Ci siamo? Ma quanta difficoltà c'è per capire questo? Per vivere lasciando che il fratello viva le sue convinzioni nelle cose in cui Dio non ha parlato. È difficilissimo. Però è chiarissimo. Dio non ha parlato su ogni aspetto della nostra vita. Non l'ha fatto. Non ci ha dato le sue idee su certe cose. E dobbiamo lasciare che i nostri fratelli vivano secondo le loro coscienze. Ricordiamo le parole di Cristo in Matteo 23-24, quando lui parlava ai farisei e diceva, filtrate il moscerino e inghiottite il camello. E così vivono tanti. Sono puntigliosi sulle cose minime che Gesù chiama i moscerini e intanto stanno inghiottendo quello che Dio ha parlato chiaramente che non bisogna che facciano i credenti nati di nuovo. E dice ai farisei, trascurate le cose più importanti. Questo è un ammonimento per noi cristiani, per noi credenti nati di nuovo. Perché noi focalizziamo le cose meno importanti ma le cose più importanti non li focalizziamo. Non pratichiamo il ravvedimento, invece pratichiamo tante volte giudizio sulle cose minime nella vita dei nostri fratelli. L'unità è tolleranza per i fratelli dentro dell'accampamento. E c'è molta confusione nella Chiesa per conto di questo cocktail velenoso che chiamo io, relativismo più desiderio di unità a tutti i costi. Voi che siete credenti da un po' sapete di cosa parlo. C'è questo desiderio di unità, di avere unità ad ogni costo. E per molti l'unità è tutto. L'unità è il bersaglio massimo, è la cosa principale per la quale bisognerebbe, come dire, svendere tutto il resto. Dobbiamo buttare sotto l'autobus, secondo alcune persone, ogni dottrina. Dobbiamo buttare via la dottrina, perché, come sappiamo, la dottrina serve solo a dividere, giusto? Secondo quello che dicono. Se la dottrina non deve essere trattata, non dobbiamo imparare la dottrina. Io ho sprecato tutta la mia vita, meglio che vada a fare qualcos'altra. La dottrina è importante per Dio. Ma alcuni dicono, no, non possiamo focalizzare la dottrina, crea troppe divisioni. Di recente sono stato invitato ad un incontro per evangelici e cattolici per pregare insieme e collaborare. La mia risposta è stata, io non collaboro con cattolici, io li evangelizzo. È così. Martin Lloyd-Jones disse la stessa cosa, disse, dobbiamo predicare ai tali ed evangelizzarli. Chi? Ma non vuoi l'unità? Sì, ma non a tutti i costi. Non svendendo la verità del Vangelo per avere una unità finta. Dobbiamo anche buttare sotto l'autobus qualsiasi aspettativa di comportamento, diciamo anche. Perché vogliamo l'unità. Non dobbiamo chiedere conto al fratello o pensare di essere chiesti di rendere conto. No, perché creeremo delle divisioni. Ma la Bibbia delimita chiaramente quello che è l'unità tra i fratelli. Cosa dice la Bibbia sulla base della nostra unità? Come ho detto, vi riferisco di nuovo a questa immagine dell'accampamento. L'accampamento è recintato, quelli che sono dentro condividono qualcosa che li unisce e allo stesso tempo li separa dalle persone che sono fuori all'accampamento, è logico. Le persone che sono dentro sono distinti, sono separati da quelli che sono fuori. Lloyd-Jones, di nuovo, quando gli chiesero perché non poteva collaborare con dei cattolici e dei credenti che non credevano nella Bibbia, e dicevano a Lloyd-Jones, dai, smettila un po', le vostre discrepanze sono minime, dai. E lui disse, non sono d'accordo che sono minime. Noi non siamo d'accordo su nessuna delle dottrine essenziali. Come ci può essere unione? Quando non c'è una consapevolezza delle dottrine essenziali della parola di Dio. Quali sono le dottrine essenziali? Questa è la prossima domanda. Chi è dentro e chi è fuori secondo la parola di Dio? Quali sono le cose senza le quali la vera unità non può esistere? Questa è la domanda che ci viene in mente. Le ultime settimane ho ripetuto questa frase, sulle cose essenziali dobbiamo essere uniti, sulle cose non essenziali dobbiamo lasciarci libertà, ok? Le cose essenziali, adesso vedremo, sono spiegate in Efesini 4, del 4 al 6, però sulle cose che non sono essenziali, noi possiamo vivere in tolleranza con i fratelli e le sorelle. Un esempio di una cosa che magari potrebbe essere una cosa non essenziale, una cosa sul quale noi non ci dividiamo dentro l'accampamento, è sul modello del governo della Chiesa. Anche Calvino diceva la stessa cosa. Calvino ha detto, sappiamo che ogni chiesa locale ha la libertà di formare il tipo di governo che è utile e adatta ad essa, perché il Signore non ha prescritto niente di definitivo. Okay? Se il Signore non ha scritto niente di definitivo, abbiamo libertà. In questa chiesa funziona che abbiamo degli anziani, al plurale, per il momento c'è solo uno, però Dio volendo ci saranno altri, ci sono dei diaconi e ci sono i membri, che i membri hanno una partecipazione molto molto attiva. Però ci sono altre chiese che magari hanno un'altra forma di governo. Non è che quello li fa essere fuori l'accampamento. Lì usiamo libertà, tolleranza. Dove non usiamo libertà e tolleranza sono sulle cose che ci spiega Paolo in Efesini 4, del 4 al 6. Efesini 4, infatti, dove vogliamo andare adesso, in questi versetti, ci dà la base per le cose essenziali. La base per una vera unità cristiana. E la prima cosa che voglio che notiamo in versetto 3 dice sforzandovi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace. E questo è un concetto molto importante che ripeterò spesso in questo messaggio questa mattina, ed è che noi siamo già uniti come credenti nati di nuovo. Noi abbiamo già una unione e la chiamata è quella di conservare la nostra unità. Abbiamo già una unità e dobbiamo conservarlo. Abbiamo un legame, abbiamo un vincolo. E l'unica, la cosa che ci fa essere uniti tra fratelli non è arrivare a qualcosa che non esisteva prima, come magari in una multinazionale dove tu diventi uniti perché firmi su un pezzo di carta e fai parte della Oceano, fai parte della Decathlon e diventi unito, no. Sei già, hai già una unione con dei fratelli nati di nuovo, le sorelle nate di nuovo, e sei chiamato a conservare quella unità. Conserviamo l'unità e la perfezioniamo. In quale modo siamo uniti? Ce lo dice Gesù, è nel famoso brano di Giovanni 17, quando lui dice tutti, che tutti siano uno come tu, o Padre, sei in me, io sono in te, anch'essi siano uno. E questa è l'idea che lui vuole che noi perfezioniamo la nostra unità, che abbiamo in base a che cosa? Al fatto che noi siamo coloro che siamo stati dati al Padre. Quando dice il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati, cosa è che ci fa essere uniti a noi? Noi siamo il popolo, siamo il gruppo di redenti che sono stati dati dal Padre al Figlio. Quella è la nostra unione. Siamo il popolo dei rigenerati, il popolo degli eletti, il popolo dei santificati. Quella è la base della nostra unione. Ovviamente, l'implicazione qual è? Coloro che non fanno parte di quel gruppo di persone rigenerati, del popolo di Dio, non siamo uniti a loro. Ancora! Preghiamo che entrino nell'accampamento, che credano in Gesù Cristo, che diano la loro vita, e questo permetterà che ci sia una vera unione basata sulla cosa più fondamentale, la nostra unione spirituale. Ma non possiamo pensare di avere unione con persone che sono fuori dell'accampamento. La nostra unione è che siamo coloro che Dio Padre ha dato al Figlio, siamo i rigenerati, il popolo dei nati di nuovo. E l'insegnamento biblico è questo, che i veri credenti sono già uniti. Noi siamo già uniti per la nostra partecipazione nel corpo di Cristo, e la nostra chiamata è crescere e di portare a realizzare nella vera vita, la vita pratica, quello che la nostra unione significa nel mondo intorno a noi. Dobbiamo crescere verso un'unità più perfetta, modellata dalla Trinità. L'illustrazione migliore di questa unione che abbiamo non è la multinazionale, come detto prima, dove tu firmi il tuo nome e dici ok, adesso faccio parte di multinazionale X o Y. È la famiglia. Perché sono unito con i miei fratelli Brian e Kevin? Perché condividiamo essenzialmente, condividiamo nella nostra natura una unione familiare che ci fa essere quello che facciamo. E un'altra cosa, noi non siamo uniti per quello che facciamo, in primo luogo, ma per quello che siamo, come fratelli e sorelle. Ci siamo? Mi state seguendo? Per quello che siamo. Dobbiamo capovolgere il nostro pensiero, perché tante volte diciamo, vogliamo collaborare con tutti quanti, e non ci interessa quello che credono, e basta che firmiamo e diciamo, vogliamo essere uniti per questa, come dire, questo progetto. Ma quello non è naturale, noi siamo uniti e poi in base all'unione che abbiamo già tra fratelli nella Chiesa di Cristo possiamo collaborare. Siamo gli eletti, siamo il popolo rigenerato, siamo il popolo giustificato, siamo stati rigenerati. E ovviamente ripeto, quelli che non sono rigenerati per la sola opera miracolosa di Gesù Cristo, quelli che non fanno parte del popolo di Dio, non abbiamo una unione di base. Non ci può essere una unione di base. Che si convertano prima e poi possiamo essere uniti nell'opera di Dio nel mondo. Questo è ciò che ci dice la parola di Dio. Tornando alla domanda che ho fatto qualche minuto fa, quali sono i cardini essenziali senza il quale non ci può essere unità? Quali sono i cardini? Quali sono le cose che ci dà la parola di Dio che dice questo è la cosa, le cose senza le quali non ci può essere un accampamento, se vogliamo. Ti ricordo, quando vedremo questo versetto in Efesini, che lo nostro scopo è la unità. Unità è una parola importante, pensate bene. Non è uniformità, sono due cose diverse. L'uniformità dice tutti camminiamo nello stesso modo, ci pettiniamo nello stesso modo, portiamo la stessa giacca e cravatta nello stesso modo. Ovviamente mi viene qualche immagine in mente di chi sto parlando. Se tu vuoi la uniformità, finirai o da solo, perché nessuno sarà abbastanza all'altezza per te, o in una setta, una delle due. Perché tu vorrai, non saprai convivere con la libertà che abbiamo dentro l'accampamento per vivere in tolleranza gli uni con gli altri. E se tu cerchi l'uniformità, quello che la Bibbia non insegna, ti troverai sempre ad essere in difficoltà. La prima cosa che voglio che notiamo da questo brano, che Paolo descrive quando dice, soprattutto in versetto 4 fino a 4 al 6, vi è un corpo solo e un solo spirito, come pure siete stati chiamati, a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti e in tutti. La prima cosa che vediamo è che quello che distingue la Chiesa, quello che è un marchio della nostra unità, è che noi viviamo la nostra vita spirituale nella realtà della Trinità. L'opera dello Spirito, l'opera del Signore, Gesù Cristo, è sotto la sovranità di Dio Padre. E cosa ci porta a dire? Che coloro che rinnegano la Trinità è impossibile avere comunione. Non possiamo avere comunione con coloro che rinnegano che Gesù Cristo è Dio, per esempio. Non possiamo. Dentro l'accampamento abbiamo il recinto che è la Trinità, perché la nostra vita è vissuta nella realtà. Preghiamo come preghiamo? Preghiamo quello che lo Spirito mette nei nostri cuori attraverso la mediazione di Gesù Cristo al Padre Celeste. La nostra vita è tutta vissuta nella realtà della Santa Trinità. E tracciamo una linea con tutte le sette. Noi non collaboriamo con le sette, noi evangelizziamo le sette. Amen? Cerchiamo di portarli alla conoscenza della verità. La vera unità fraterna numero uno avviene, versetto 4, quando dice siete stati chiamati a una sola speranza. La prima cosa da sottolineare è che il vero credente, quello che ti fa essere parte della comunità, dell'accampamento cristiano, è che tu hai sperimentato una chiamata sovrannaturale. Chi è che può dare testimonianza questa mattina? Hai sperimentato una chiamata sovrannaturale. In un momento della tua vita hai ricevuto una chiamata che ha detto Keith, seguimi. Quando hai detto di sì, sei stato chiamato a una santa chiamata. Abbiamo una stessa vocazione, noi tutti che siamo dentro l'accampamento, noi tutti che diciamo di essere figli di Dio, abbiamo una stessa chiamata alla vocazione a cui ci ha chiamato il Signore. 2 Timoteo 1,9 dice, egli ci ha salvati, ci ha rivolto una santa chiamata. Cosa significa? Una vita, sei chiamato a una vita più alta, una vita più splendente, sei chiamato ad una vita divina, una chiamata che non ti può dare nessun altro. E qui tracciamo la linea con coloro che vorrebbero cercare una unità, però che rinnegano la chiamata alla santità del credente. Come possiamo avere comunione con persone che hanno una chiamata completamente diversa dalla nostra? Non alla santità, ma a qualche altra chiamata. Come può esserci una unità? Paolo dice chiaramente, quando dice io dunque, prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta. E questa è la nostra chiamata, giusto? Nell'accampamento noi prendiamo sul serio la nostra chiamata, la nostra vocazione cristiana. Amen? Non giochiamo, non calpestiamo quello che sono i desideri del Signore. Noi seguiamo la vocazione. E non esiste unità con coloro che ignorano questa vocazione santa. Anche se hanno una confessione di fede perfetta, possono sapere tutte le verità. Se non hanno la vocazione a una chiamata, a una vita santa, noi tracciamo la linea. Paolo lo dice chiaramente, non sono io che me lo invento. Vi ho scritto nella mia lettera di non mischiarvi con i fornicatori. Non del tutto però con i fornicatori di questo mondo, o con gli avari e i ladri, o con gli idolatri, perché altrimenti dovresti uscire dal mondo. Ma quel che vi ho scritto è di non mischiarvi con chi, chiamandosi fratello, ci sono di coloro che si chiamano fratelli, ma non lo sono, con che si fa chiamare fratello e che sia un fornicatore, un avaro, un idolatra, un oltraggiatore, un ubriacone, un ladro, con quelli non dovete neppure mangiare. Parole forti. Però Paolo prende sul serio la chiamata, la vocazione santa che è rivolta alla Chiesa di Dio. non giudicate voi quelli di dentro? Dobbiamo giudicare quelli di dentro, dobbiamo chiamare a conto, a rendere conto quelli di dentro. E poi dice, togliete il malvagio, togliete il malvagio di mezzo a voi stessi. Una linea divisoria è quello che ci chiama a fare la parola di Dio. Non ci può essere unità dove non c'è una chiamata comune alla santificazione. Ora voglio aprire una parentesi, quello che sto per dire adesso è una chiacchierata per la famiglia, ok? Se siete ospiti potete ascoltare quello che dirò, però è per te che ti consideri fratello o sorella in Cristo. E questa Chiesa considera che ogni fratello, ogni sorella che partecipa assiduamente in questa Chiesa è sotto la cura spirituale di questa Chiesa. Questa è la nostra prospettiva. Ogni fratello che partecipa assiduamente, noi consideriamo che è sotto la cura spirituale di questa Chiesa. Ti amiamo abbastanza, se tu sei con noi da parecchio tempo, ti amiamo abbastanza per accettare la responsabilità che abbiamo per la tua vita spirituale, per ricordarti della tua vocazione cristiana. Se non stai camminando secondo la vocazione, sarai ammonito. La nostra chiamata non significa che sarai perfetto, non è questa l'idea, ma quando tu metti giù gli attrezzi della guerra, dell'autodeterminazione, di cercare di vivere per Cristo, quando tu smetti di lottare, come dico spesso, l'unica battaglia nella vita cristiana non è quella che perdi, ma è quella in cui smetti di lottare, quello che distingue il credente dal non credente. Noi lottiamo contro i nostri peccati. È il momento in cui tu smetterai di lottare, che smetterai di vivere secondo la tua vocazione. Questa Chiesa riconosce la responsabilità di ammonirti, che ci è stata data da Gesù per il tuo bene e per il nome di Cristo. Noi rappresentiamo Cristo, fratelli. Siamo la sua Chiesa. E se vediamo qualche fratello che ha perso di vista la sua vocazione, noi vorremmo ammonirti. Ovviamente questo versetto ci riferisce al concetto biblico della disciplina. So che è un tema sensibile, molto sensibile. Alcuni di voi magari avete subito dell'abuso spirituale in altri posti, in altre chiese, lo riconosco. Ma non perché ci sia stato un abuso significa che dobbiamo, come dire, ignorare quello che ci viene detto della parola di Dio. Una cosa importante da ricordare è che nessun pastore ha l'autorità individuale per mettere in disciplina un fratello, è la Chiesa che lo fa. Sicuramente c'è il pastore che ha una parte in questo processo, ma è la Chiesa intera. Che perché? Perché si è preso cura gli uni degli altri. E quando vede un fratello che sta lasciando la retta via, lo richiama e dice, fratello, torna alla tua vocazione cristiana. Magari tu dici, no, io non riconosco né l'autorità dell'incarico del pastore di questa chiesa, non riconosco neanche l'autorità di questa chiesa per ammonirmi. Io ti chiedo di fare questa domanda. Cosa c'è nel tuo cuore? Cosa c'è nel tuo cuore che ti essere così restio a sottometterti insieme a noi al modo in cui Dio ha voluto che la Chiesa sia custodita? Cosa c'è? Però c'è un'idea che si sovrappone a quest'ultima, ed è questa, che se tu sei in questa Chiesa, se partecipi da un po' di tempo, è per questa ragione, perché tu non vuoi giocarci. Amen? Tu non vuoi giocare a fare religione, non vuoi giocare a fare Chiesa, vuoi prenderti sul serio la vocazione, vuoi essere ammonito, giusto? Per questo che sei qua, perché vuoi vivere per Dio con tutte le tue forze e vuoi che qualcuno ti dica, dai fratello, torna, vivi per Dio, dove ti sei perso? Ed è questo che la Chiesa è chiamata a fare. Noi abbiamo una vocazione, noi dobbiamo tracciare la linea, dobbiamo mantenere l'accampamento circondato da questa nostra vocazione cristiana. Non perfetta, ripeto, non perfetta. Però vediamo in Romani 7 che quello che distingue Paolo è che lui lotta, giusto? Lui dice, è ancora schiavo del peccato? Sì, è schiavo, però sta lottando con l'aiuto di Gesù Cristo. Secondo essenziale che vediamo è che dice che c'è un solo Signore. C'è un solo Signore. Essenziale per l'unità dichiarare che apparteniamo e siamo leali ad un solo Signore. Un'altra linea divisoria. Non abbiamo altri mediatori, non abbiamo bisogno dell'opera o dei meriti di nessun altro. Per quanto qualcuno voglia avere i titoli di Santo Padre, Vicario di Cristo, o vuole essere un alter Cristo, noi abbiamo un Signore e noi seguiamo un solo Signore, non altri mediatori, e questa è una linea divisoria. Noi evangelizziamo le persone che pensano che ci siano altri signori. Una sola fede. Non è inteso qua come ciò che sento, ma è ciò che credo. Quando dice una sola fede, è quello che, se vogliamo ridurlo a quello che una sola fede significa, sarebbe il nocciolo assoluto del ministero di Paolo. Quando Paolo dice, infatti non mi vergogno del Vangelo perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima, poi greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede. Fede. La nostra chiamata è credere, la nostra chiamata è quella di esercitare fede, e la fede è giustificato per la sua fede in Cristo. La fede alla quale si riferisce Paolo è quella dell'avere la fede che giustifica, la fede che fa che una persona diventi salva. Come posso essere in unione con una persona che dice che la salvezza è per le opere? Come possiamo avere unione tra di noi? La salvezza viene per la sola fede, un'altra linea divisoria, un solo battesimo. Non si parla del battesimo in acqua, la forma, il rito, è collegato alla frase di prima, un solo Signore, e su questo si riferisce al battesimo spirituale che il Signore Gesù mette in atto. Lo vediamo in 1 Corinzi 12:13, quando dici, tutti noi siamo stati battezzati in un unico spirito, per formare un unico corpo, giudei, greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati da un solo spirito. Cristo è colui che ci battezza. Lo spirito è l'elemento, come settimana prossima Lucrezia e Francesca saranno immerse nell'acqua. Gesù Cristo ci immerge nello spirito, noi viviamo una realtà nuova dello Spirito Santo. Non si tratta di essere riuniti in un certo posto, quello non è quello che ti fa essere dentro l'accampamento. Tu puoi entrare al McDonald's, quello non ti fa diventare un hamburger. Quando tu entri in questa chiesa non significa che tu hai il timbro di credente, non funziona così, tu devi sperimentare il battesimo spirituale, quello che viene chiamato in un altro posto, il lavacro interno del battesimo spirituale, cominciare a vivere spiritualmente. Come possiamo avere unione con coloro che sono morti nei loro delitti e i loro peccati? Dentro l'accampamento noi siamo coloro che siamo stati lavati. Un solo Dio, è l'altra base, vi è un solo Signore, una sola fede, un solo Dio e Padre di tutti. Dio è la sorgente di ogni cosa, è il fondamento di qualsiasi unità e qualsiasi religione o filosofia, dottrina che dà l'iniziativa all'uomo, che dice che tutto dipende dall'uomo, che è l'uomo che determina le cose, il suo destino. Non concorda con quello che è la parola di Dio. Dio è sovrano, la sua grazia è quello che determina il destino di ogni persona. Queste sono le basi. Il crescere nel perfezionamento dell'unità è mettere in pratica, è capire, è crescere come un bambino cresce nelle verità fondamentali essenziali che vediamo qua spiegati. Un'altra domanda da porci riguardo all'unità. Perché ci sono tante discrepanze? Se torniamo qui alla nostra immagine dell'accampamento, perché ci sono tante discrepanze di opinioni e di interpretazione all'interno dell'accampamento? Perché? Ci è capitato a tutti, no? Parliamo con una persona e hanno una opinione diversa, magari su qualche modo di vestire, o anche un'interpretazione diversa sulla parola di Dio. Perché? Se dovremmo essere uniti. Ricordate che la nostra unione si basa sulle basi essenziali, però Paolo ci dice, non ce l'ho scritto sullo schermo, però in Efesini ci dà la risposta. Efesini ci dice questo, 4:12. Efesini 4:12. Dice che ha dato ai ministri della Chiesa, apostoli, profeti, evangelisti, pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per la maturazione dei santi in vista dell'opera del ministero dell'edificazione del corpo. Ha dato ai suoi ministri, ha dato a persone, a persone che lui ha dato il dono per poter spiegare le implicazioni di tutte queste basi essenziali che abbiamo visto. Non per creare, ma per perfezionare, per maturare i santi. E ricordo quello che ho detto prima, che l'unità cristiana non è questione di avere qualcosa, di avere tutti la stessa identica, come dire, prospettiva sul rapimento, per esempio. Ma è che siamo già uniti per il vincolo dello Spirito Santo. E cresciamo attraverso i pastori, attraverso i dottori che ci danno l'informazione per arrivare a un perfezionamento più maturo. perfezionare qualcosa che già esiste. In altre parole, crescere è tirare fuori le implicazioni dei punti essenziali, questi punti che vi ho ripetuto. Questo avviene attraverso l'insegnamento costante, preciso, umile, continuo della parola di Dio. Okay? Questo avviene attraverso lo studio della parola di Dio. È così che veniamo perfezionati. Abbiamo dei pastori, abbiamo degli insegnanti che ci aiutano a crescere nella nostra maturazione, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e la piena conoscenza, in versetto 13. Abbiamo già conoscenza. Chiunque è credente ha già conoscenza, conosce le cose basilari su Cristo, però dice che arriveremo a una piena, a una più piena. Ovviamente la piena assoluta sarà solo in paradiso, però arriviamo e cresciamo. E questo avviene attraverso il nostro umile, mansueto studio della parola di Dio. La nostra unità diventa più perfetta quando studiamo, ci sottoponiamo alla parola di Dio. Sono convinto di una cosa, la ragione principale per cui ci sono tante differenze di opinioni e di interpretazione è questa. Siamo pigri nello studio della parola di Dio. Non ci sforziamo nello studio della parola di Dio. Leggiamo a malapena un versetto e pensiamo già di aver capito qualcosa che la Bibbia dice. Quando invece noi ci interessiamo, ci sforziamo, ci umiliamo davanti alla parola di Dio, possiamo crescere, possiamo maturare, possiamo capire di più, e lì si vede come la Chiesa diventa più unita nel suo studio della parola di Dio. La cosa incredibile è vedere quanto è paziente lo Spirito Santo nel dare spazio a questo processo di perfezionamento. Quando l'Apostolo Paolo dice in questo versetto: sia questo dunque il sentimento di quanti siamo maturi, se in qualche cosa voi pensate altrimenti, Dio vi rivelerà anche quella. Incredibile. Paolo dice: io che sono l'apostolo e ho conoscenza della verità, sono paziente, come l'ho lo spirito. Dio vi rivelerà anche quella. Soltanto dal punto a cui siamo arrivati continuiamo a camminare per la stessa via. Ognuno di noi abbiamo un livello di conoscenza diverso dell'uno dall'altro. E quelli che hanno più conoscenza potrebbero impazientirsi e dire: ma tu non hai capito niente, o come mai tu sei così ancora a quel livello di conoscenza della parola di Dio e salti fuori con questa strana dottrina, strana opinione. Invece dovremmo dire: continua per la strada, fratello, sorella. Magari non sei allo stesso livello da me, magari io non sono allo stesso livello dall'altro. Non vuol dire che Dio è relativista, che non c'è una sola verità, ma tutti siamo a livelli diversi nel nostro cammino. Amen? E umilmente, e con fiducia, noi continuiamo a percorrere, pregando che Dio ci dia una più piena conoscenza della sua verità. Ho detto tutto questo sull'unità perché avevo paura che se parliamo solo di quello che Dio richiede dell'unità, avremmo pensato in modo sbagliato dell'unità. Quando abbiamo letto il versetto di prima, vediamo se va avanti. Ok, abbiamo letto: affinché di un solo animo e di una sola stessa bocca glorifichiate Dio. Qualcuno potrebbe pensare: questa è l'unica cosa che importa. Non importa se siamo testimoni di Geova, non importa se siamo mormoni, non importa se siamo evangelici, biblici, importa che glorifichiamo Dio. Ma non è così. Si sta riferendo all'unione che abbiamo dentro dell'accampamento cristiano. Velocemente, in 5 minuti finirò. Volevo dimostrare quali sono gli essenziali senza il quale non c'è nessuna unità. E da 15.1, da questo versetto, vediamo alcuni modi in cui dobbiamo vivere la nostra unità all'interno dell'accampamento. Siamo all'interno dell'accampamento. Fratello, sorella, se sei unito a me dentro l'accampamento, tu appartieni a Cristo. Questi sono ammonimenti che dobbiamo accettare e vivere. E la prima cosa che viene detto è che dobbiamo arrendere i nostri diritti per il bene del prossimo. Ora, noi che siamo forti dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Di nuovo, non sta dicendo dobbiamo arrendere ogni dottrina perché vogliamo l'unità, dobbiamo arrendere ogni aspettativa di comportamento per compiacere l'altro. Non è questo di cui stiamo parlando. Stiamo parlando che i forti, coloro che hanno libertà di vivere la libertà della loro chiamata cristiana, la loro coscienza, devono compiacere al prossimo per la crescita sua. I deboli sono coloro che hanno degli scrupoli e i forti devono essere pronti a valutare ogni cosa che loro fanno, che considerano un diritto, e pensare: che impatto ha sul mio fratello, sulla mia sorella? Cos'è che li fa o li incoraggia a fare? E la chiamata per i forti è forte, perché dice che dobbiamo considerare ogni diritto e dobbiamo essere pronti ad arrendere ogni nostro diritto per il bene del fratello e la sorella. I diritti che cosa sono? Sono qualcosa, qualsiasi cosa che tu consideri, ti aspetta e che nessuno dovrebbe poterti togliere. Pensa un attimo. Quali sono le cose che tu non ci pensi neanche, le fai e lo consideri un diritto? Mi ricordo quando avevo 18 anni, ero in Spagna, c'era un ragazzo molto indeciso, molto scrupoloso, e io stavo ascoltando un po' di musica e lui entrò in camera molto sconvolto e mi disse: Keith, quella musica non ha Dio, quella musica è una blasfemia per Dio. Io non ci pensavo neanche alla musica che stavo ascoltando, era un qualcosa che facevo intuitivamente, per inerzia, però io dovevo essere pronto a lasciare quel diritto per il bene del mio fratello. La mia risposta l'ha lasciato un po' sconvolto, perché gli disse che era musica cristiana, però va bene, comunque a lui offendeva e io ho dovuto smettere di ascoltarlo, o avrei dovuto essere pronto a non ascoltarlo, poi se n'è andato e non aveva avuto più contatto. Però questo è il principio, la strada dell'unità è che noi siamo pronti ad arrendere i nostri diritti per il bene del prossimo. E voglio che consideri nella tua vita quali sono le cose che tu ti aggrappi così tanto. E questa magari è più la domanda, quando dice che dobbiamo compiacere al prossimo, non compiacere a noi stessi. Questo rivela tanto dei nostri cuori, giusto? Quanto tempo spendiamo a compiacere noi stessi? Dobbiamo essere pronti, se Dio ci lo chiede, a lasciarlo. Non abbiamo tempo di vedere gli altri aspetti. Sono più o meno, come dire, altri aspetti dell'unità. Abbiamo l'esempio dell'unità, se la prima è che abbiamo la strada dell'unità, che è l'arrendere i nostri diritti, poi abbiamo l'esempio dell'unità, che è Gesù Cristo. Cristo non compiacque se stesso, ma come è scritto, gli insulti di quelli che ti oltraggiano sono caduti sopra di me. Poi abbiamo la sorgente della nostra unità, che è la parola di Dio, poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che provengono dalla Scrittura conserviamo la nostra speranza. La sorgente della nostra unità è la parola di Dio, che ci consola, ci aiuta ad avere pazienza con le persone che sono intorno a noi. Interna è quella che fa Dio della pazienza e della consolazione. Vediamo come la parola di Dio e Dio stesso collaborano. Questo non è un libro soltanto scritto da uomini, ma è Dio stesso che lavora dietro le pagine della parola di Dio. E dice che il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di avere tra di voi un medesimo sentimento. È Lui che la sorgente interna lavora all'interno di noi per farci avere unità. La base dell'unità, secondo Gesù Cristo, questo in un modo molto sintetico riassume, raggruppa quello che è l'essenziale assoluto per qualsiasi unità tra cristiani, ed è Gesù Cristo, tutto quello che rappresenta la sua funzione all'interno della Trinità e tutte le cose di cui abbiamo parlato. E per ultimo lo scopo dell'unità, che abbiamo già visto, lo scopo della nostra unità dentro l'accampamento, dove è recintato da alcune cose essenziali senza la quale noi non esistiamo in unione. Esistiamo come Chiesa per far che cosa? Affinché di un solo animo e di una stessa bocca glorifichiate Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Questo è lo scopo. Esistiamo per questo, fratelli e sorelle. Per questo siamo stati uniti, siamo stati innestati al corpo di Cristo. E questo come lo facciamo? Lo facciamo vivendo in unità anche con persone che hanno opinioni diverse dalle nostre. Ok? Possiamo farlo? Fratelli, possiamo tollerare che un fratello abbia un'opinione diversa dalla nostra? Possiamo tollerare che una sorella faccia le cose in modo diverso dal nostro? Per la gloria di Dio, per poter poi incontrarci e lodare il suo nome. Come membri del corpo di Cristo siamo già uniti spiritualmente, e nell'accampamento dobbiamo essere pronti ad arrendere ogni diritto per la lode del Signore. Finisco con questo aneddoto. Un predicatore racconta che alcuni anni fa era stato a un concerto sinfonico per la festa dell'indipendenza americana, e mentre i musicisti si riscaldavano, ognuno suonava la nota che voleva, quello del trombone, quello del pianoforte, e alla fine il maestro del concerto salì sul podio e fece suonare a tutti lo stesso accordo. E poi racconta la meraviglia di quel suono che è uscito da un'orchestra, che suonavano tutti la stessa nota. Il maestro del concerto puntò a un strumento e a un altro e poi a un altro per dirgli che doveva accordarsi un po' meglio. Stava stonando un po' della musica dell'orchestra. E dopo tutto, dopo i preparativi erano già pronti, il maestro del concerto si accomodò, salì sul podio, il dirigente e un bellissimo brano musicale fu suonato. La domanda per te e per me è questo: siamo noi stonati nell'orchestra di Dio? Stiamo suonando una nota diversa di quella che Lui vorrebbe? Stai suonando una melodia che è completamente fuori tono con lo spartito che Dio ha messo davanti a te? Che è quella di arrendere i tuoi diritti. Dio ti ha messo nell'orchestra? Questa è un'altra domanda. Sei ancora fuori? Non riesci a capire quello di cui stiamo parlando, perché sei ancora fuori l'accampamento. Non hai creduto, non hai accettato la grazia di Dio nella tua vita. Continua ad avere altri signori, continua ad avere altri dei al di fuori del Dio della Bibbia. Che Dio ci aiuti a noi, fratelli, nell'accampamento a suonare questo bellissimo brano, alla lode e alla gloria del nostro grande Dio. Signore, grazie per la tua parola. Sono parole difficili per noi che viviamo in una società moderna, postmoderna, dove vogliamo, come dire, essere relativisti, questo è ciò che ci viene venduto, ma tu non sei relativista, Signore. Tu ci hai innestati, ci hai messi all'interno di un accampamento, il segno del quale è il battesimo che potremo partecipare settimana prossima, però avviene nel momento in cui ognuno di noi accettiamo la tua salvezza, dataci in Gesù Cristo. Ti prego per ogni persona che è qua, io non so la loro status spirituale davanti a te, se loro ti hanno accettato, se loro perseguitano, seguono altri scopi, io ti prego per loro, che possano veramente vedere te in mezzo a tutto quello che magari hanno sentito questa mattina, che vedano solo te, la meraviglia di essere con te, di lodarti con attraverso il modo in cui tu hai detto e hai voluto. Ti prego per noi che siamo dentro l'accampamento, noi che siamo stati formati in questo unico corpo, aiutaci ad essere tolleranti, ad arrendere i nostri diritti per il bene del fratello e la sorella. Grazie Gesù, nel tuo nome. Amen.